looking for a felony, cause I'm up to the early morning, writing these rhymes same day. E sono le 16:56 minuti primi. Allora, come detto, prima della pausa musicale, torniamo in collegamento con Torino, con Nico, un compagno che vive e lotta a Torino negli stessi quartieri dove vivono e lottano i 13 fermati martedì, di cui 9, ricordiamo, si sono beccati il divieto di dimora, invece 4 sono stati tradotti in carcere. Allora, ti abbiamo chiamato per parlare appunto di questa situazione, per rilanciare il presidio di domani. Intanto ti salutiamo, ciao.
Ciao, ciao a tutti e buonasera.
Buonasera. Allora, io partirei appunto magari spiegando a chi ci ascolta un po' nel dettaglio, un po' di più nel dettaglio di quello che si può leggere nei comunicati. Cosa è successo alle 6 di mattina del 29 novembre all'asilo?
Sì, dunque, prima di tutto va specificato che quello che è successo martedì mattina, cioè l'incursione della polizia all'interno di alcune case occupate e di alcune case di compagnia, appunto, non è avvenuta solo all'asilo, è avvenuto anche in un'occupazione abitativa dove abitano molte persone, famiglie e altri compagni, tra cui Silvia, che è stata appunto colpita da questa misura e portata in carcere, come dicevo, in corso Giulio 45, e anche in un'altra occupazione che si trova in un borgo sempre qua vicino al quartiere, che si chiama Borgo Dora. Anche quella è una casa in parte occupata, in parte sotto sfratto, che fa parte un po' dei percorsi di lotta che portiamo avanti. La polizia è entrata all'interno di queste case per appunto, come hai detto tu, chiudere, portare a compimento un'indagine che ha portato 4 persone agli arresti domiciliari e 9 divieti di dimora. Il fatto contestato risale al 2 maggio e si tratta praticamente di un picchetto contro gli sfratti diciamo, spesso avvengono all'interno di un percorso più ampio di lotta contro gli sfratti e anche di occupazione di case per affrontare e sopperire a questo bisogno all'interno appunto di questi quartieri che sono Aurora, Barriera di Milano e Porta Palazzo. La cosa che in realtà diciamo ci ha stupito in un qualche modo, ma diciamo a livello repressivo rilancia il livello della repressione sociale anche specifica nei confronti del gruppo di compagni, è un po' la, diciamo, da un lato, e questa cosa si evince subito dalle carte giudiziarie, l'attacco alla pratica del picchetto in quanto tale. Dico questo perché non per nulla togliere alla resistenza ovviamente agli sfratti, ma l'episodio incriminato è un episodio assolutamente molto semplice, nel quale non è successo nulla di particolare che non accada in tanti picchetti normali. Non c'è stato nessun contatto con la polizia, non c'è stata nessuna frizione particolare con l'ufficiale giudiziario, per cui viene attaccata la pratica del picchetto in quanto tale. Quindi il fatto di mettersi davanti a un portone o in tanti alla casa di una persona sotto sfratto ed impedire lo sfratto. Questa cosa era già in realtà in nuce, anzi era già stata tentata nell'inchiesta del 2014, l'inchiesta grossa di giugno 2014 contro un tot di compagni che facevano parte del percorso di lotta contro gli sfratti sempre qua a Torino, però all'epoca si parlava di numerosi episodi durante i quali a questi picchetti contro gli sfratti erano anche successe una serie di frizioni e di contatto, diciamo, con la controparte per impedire lo sfratto. Questa volta, per un singolo episodio in cui non è successo niente di particolare, ci sono 4 arresti e 9 divieti di dimora.
Quindi, sì, su questa cosa qui c'è da dire che è proprio un esperimento che stanno facendo, quello di cercare di
creare un precedente che possa incriminare ogni volta anche la resistenza agli sfratti, perché l'abbiamo già visto a Torino, l'abbiamo visto anche qua a Padova, da dove trasmettiamo, dove anche qui il comitato è stato arrestato, alcuni compagni sono stati arrestati con l'accusa di associazione a delinquere, e anche lì i fatti incriminati sono picchetti antisfratto. Quindi è proprio un tentativo che si sta cercando di fare su scala nazionale, quello di trasformare il picchetto antisfratto in un reato perseguibile.
Sì, assolutamente, cioè questa cosa direi che vince subito. Su Torino io aggiungerei che a parte l'attacco alla pratica del picchetto, che appunto come dici tu è una cosa che sta accadendo non solo a Torino, e mi azzardo anche di dire che in prospettiva potrebbe non riguardare solamente la lotta contro gli sfratti, dato che il picchetto è una pratica che in numerose lotte, mi viene anche solo in mente, per citare un esempio forse più evidente a chi ci ascolta e più anche è venuto fuori agli onori della cronaca negli ultimi anni, i picchetti all'interno delle lotte della logistica, no? Certo. E quindi la pratica del picchetto, diciamo, non riguarda solo la lotta contro gli sfratti. Mi viene da aggiungere che per quanto riguarda Torino, questa indagine repressiva in realtà mostra un'altra caratteristica. La prendo da questo punto di vista qua. Noi viviamo in un quartiere in cui, diciamo, in un quartiere che, come spesso si può leggere anche in alcune cose che vengono pubblicate, che ci capita di scrivere, è uno spazio conteso. Cioè, in questo quartiere ci sono grandi e medi investitori che attraverso delle pillole più o meno grosse, cioè che a volte sono pillole, a volte altre volte sono veri e propri moloch di investimenti, cercano di cambiare la popolazione, diciamo, di questo quartiere, e quindi da una popolazione che spesso è molto impoverita, che spesso vive di espedienti, che spesso vive di abusivismo o in qualche modo cerca anche di iniziare a lottare, a ribellarsi per sopperire ai propri bisogni, quindi spostare, mandare radicalmente via, cacciare queste persone per far arrivare altri utenti, altri consumatori, persone di una classe, se vogliamo dirla così, diversa, che possano appunto portare profitto e produrre all'interno di questi nuovi quartieri. Ci sono proprio dei grossi progetti che sono il nuovo centro direzionale della Lavazza a due passi dall'asilo occupato, piuttosto che la scuola Holden per giovani creativi che vogliono scrivere le loro storielle, e costa la rata di iscrizione 10.000 euro, per far capire anche, no, la portata della cosa, piuttosto che l'istituto di design eccetera e architettura. E questo significa che noi ci ritroviamo a vivere in un quartiere sempre più schiacciati, noi le persone che potrebbero ribellarsi, e quindi la volontà della controparte, in questo caso del tribunale, è quella di rendere impraticabile qualsiasi forma anche solo minima di organizzazione. Secondo noi questa cosa è molto importante sottolinearla, perché rende anche un po', no, l'idea del perché a un certo punto si abbassa così tanto l'asticella del possibile.
Certo, è giusto mettere il punto su questo, perché poi alla fine se vengono messe in campo certe manovre repressive, perché sono manovre diciamo fatte su commissione, ci sono degli interessi dietro, in nome a questi interessi le persone vengono buttate fuori di casa, vengono anche portate in carcere, come purtroppo è il caso di Stefano, Silvia, Daniele e Antonio. Allora io direi, magari adesso se riesce a spendere due parole per rilanciare il presidio di domani, così chi ci ascolta ha un po' di coordinate di riferimento.
Assolutamente, dunque tanto per iniziare do una notizia che in realtà è proprio di, cioè la do, è una notizia di qualche ora fa. Sappiamo che il GIP all'interrogatorio di garanzia ha deciso di trasformare la detenzione in carcere in detenzione domiciliare. Ora, questa cosa non ha un effetto immediato, nel senso che per Antonio la casa che è stata proposta non va bene, quindi rimarrà ancora in carcere finché non si troverà un'altra soluzione, e invece per gli altri si sta capendo se le carte, i documenti, diciamo, delle case che sono stati dati bastano o meno al GIP. Però quindi non ancora, io personalmente non ho parlato con l'avvocato, per cui non ti so bene dire perché questo cambio di rotta o questa piccola, cioè piccola, non è piccola, però comunque questa modificazione che comunque li mantiene arrestati, li mantiene certo. detenuti, però ai domiciliari.
Vabbè, domani... seguiremo gli aggiornamenti comunque sicuramente con sì, le
esatto.
trasmissioni.
Esatto, domani comunque il presidio c'è perché appunto soprattutto Antonio quasi sicuramente, ma probabilmente anche qualcuno degli altri sarà ancora in carcere, e poi perché è giusto andare a portare la propria solidarietà ai detenuti e si coglie anche questa occasione. Quindi domani il presidio è alle 4, ci si ritrova al capolinea del 3 nel quartiere Valletta, che è il quartiere del carcere, il capolinea è proprio davanti al carcere. Mentre per chi volesse accompagnare, e questa cosa è importante, tutti i compagni che stanno invece violando il divieto di dimora per continuare a portare avanti le lotte, ci si vede alle 2:15 alle serrande dell'occupazione di Corso Giulio 45, appunto per andare tutti insieme ai compagni che stanno violando.
Bene, anche questa comunque è una cosa importante, anche una forma di risposta importante, quella che tanti compagni stanno cominciando a dare, ovvero quella di violare queste misure, quindi è giusto anche dare il massimo della solidarietà a chi fa questa, che è una scelta che ha anche delle conseguenze pesanti, e quindi è giusto sostenerlo. E noi rilanciamo appunto questa cosa, quindi primo appuntamento, ripetiamo, alle 2:15, giusto?
Esatto, 2:15, sì.
Alle 2:15, e invece poi il presidio davanti al carcere alle ore 16.
Esatto.
Va bene, io ti ringrazio, poi appunto seguiremo gli sviluppi di questa situazione, di questo grave attacco repressivo, e ovviamente cercheremo sempre di rilanciare la lotta che state portando avanti e di far sentire meno soli possibili i compagni colpiti da queste misure. Intanto ti ringrazio per questo collegamento e a risentirci.
Va bene. Ok, grazie a te, un saluto a tutti.
Ciao.
Ciao.